Sono un discepolo riconoscente, scaturito dalla terra di Babilonia. Sono scaturito dalla terra di Babilonia e ho sostato alla porta della verità. Sono partito dalla terra di Babilonia per lanciare un grido nel mondo.
Il profeta eretico Mani, di origini aramaiche, venne alla luce nell'anno 527 dell'era degli astronomi di Babilonia, ossia nel 216 d.C. E visto che la sua parola arrivò fino al Celeste Impero, non dobbiamo dimenticarci dei calcoli molto precisi eseguiti dagli entusiasti cinesi, che, convinti si trattasse di una reincarnazione del Buddha, stabilirono che Mani fosse nato fra febbraio e marzo, anche se per i suoi seguaci il suo giorno di nascita sarà il 14 di aprile. Il fondatore del manicheismo fu chiamato in molti modi diversi, per passare poi alla storia come Manis, Manes, Manicheus, nomi che, secondo alcuni studiosi, potrebbero derivare da Mana, uno spirito di luce, un'entità benefica, come se Mani fosse stato più che altro un titolo onorifico assunto dal profeta, il cui vero nome è andato perduto. Ma non è una teoria condivisa da tutti. Di certo non era zoppo, come lo descrissero i suoi delatori, fedeli al cliché che vuole l'eretico malaticcio e malformato. Né fu lebbroso o guercio, e soprattutto né lui né i suoi seguaci furono sordi o muti, semmai sottilmente silenziosi.
Così, noi siamo silenziosi e non parliamo con nessuno, ma facciamo buone azioni e atti devoti, come un accorto stratagemma. E verrà infine il momento in cui parlerò di fronte a tutti. E allora domanderemo giustizia per noi stessi e saremo molto eruditi e istruiti in ciò, saggi ed esperti nelle lingue di ogni paese in cui andremo. E se faremo questo, allora la nostra Chiesa d'ora in poi si espanderà in questi luoghi grazie al nostro insegnamento. E il nostro lavoro e le nostre fatiche saranno benedetti. Useremo la saggezza per rispondere alle altre religioni, come chi ha armi potenti.
Secondo alcune fonti, il nome della madre di Mani era Maria, come quella di Gesù. Secondo altre, invece, si tratterebbe di un dato inventato dai manichei per rendere la biografia del loro profeta più simile a quella del Cristo, di cui Mani si riteneva essere il successore. Suo padre, forse di nobili origini iraniane, era uno spirito inquieto, alla ricerca di Dio, che finalmente trovò presso una delle numerose comunità di battisti giudeo-cristiani che affollavano l'antica terra di Babilonia, una regione della Mesopotamia, a quei tempi dominata dalle dinastie imperiali persiane. Comunità che condividevano lo spazio e lo spirito dei babilonesi con lo zoroastrismo, la religione di stato dell'impero, e con i magi, il suo potente clero. I battisti erano anche conosciuti come coloro che si lavano, perché sottoponevano i loro corpi e il loro cibo a continui lavaggi rituali. Erano vegetariani, monoteisti, praticavano la circoncisione, il sacramento del battesimo, quello del matrimonio, ed erano oltremodo convinti, come ogni altra comunità gnostica, che l'unica strada verso la salvezza si trovasse nella conoscenza e nella sua dimensione più alta, la rivelazione. Quindi non c'è da stupirsi se all'età di 24 anni un messaggero celeste si presentò a Mani annunciandogli che era ormai giunto il momento di intraprendere la sua missione.
Allora lo Spirito Santo scese verso di me e mi parlò. Mi rivelò il mistero segreto, nascosto al mondo e alle generazioni, il mistero della luce e delle tenebre e della grande guerra che le tenebre hanno suscitato. Mi rivelò anche come la luce è stata mescolata alle tenebre e come sia necessario purificare la luce estratta dalla creazione e ributtare nell'abisso l'immondizia e il deflusso. Tutto ciò che l'occhio vede e che l'orecchio intende e che il pensiero pensa, tutto ho conosciuto per mezzo di lui, tutto ho visto grazie a lui e sono diventato con lui un solo corpo e un solo spirito.
Come concordano molti studiosi, con questa rivelazione Mani si pone sulla stessa linea dei profeti apocalittici della tradizione giudeo-cristiana, popolata di esperienze visionarie e di una ricchissima letteratura, anche apocrifa, ovvero esclusa dai testi sacri ufficiali. Ma non solo. La questione della guerra tra luce e tenebre, ad esempio, appartiene anche alla tradizione religiosa zoroastriana. Uno slancio mistico che si arricchirà col passare del tempo di elementi sincretici mutuati persino dal buddismo. Una mescolanza di credi diversi destinata a combattere la corruzione dello spirito luminoso da parte delle tenebre, che confondendo i limiti tra il bene ed il male, hanno condannato la luce ad un'angosciante prigionia, lasciando il genere umano nell'ignoranza e nell'oscurità. Da qui la necessità di un vero e proprio scontro, nel quale sia per Mani, come per altri mistici prima di lui, decisivo sarà il ruolo di Adamo, che scoprendo la sua origine divina potrà finalmente iniziare il suo viaggio verso la salvezza.
E allora? L'angelo mi spiegò il mistero della formazione di Adamo, il primo uomo. Mi insegnò anche il mistero dell'albero della conoscenza, del quale Adamo ha mangiato il frutto, per cui da quel momento i suoi occhi furono capaci di vedere. Inoltre, mi spiegò il mistero degli apostoli, che sono stati mandati nel mondo al fine di eleggere le chiese, il mistero dei peccatori e delle loro opere, e del castigo che li minaccia.
Ormai sveglio, Mani entrò in conflitto con la sua comunità, disapprovando in particolar modo le pratiche battesimali a frutta, verdura e legumi, un'usanza che in realtà più che ad un rito di natura religiosa sembrava appartenere al regno della normativa igienica elementare, disponibilità d'acqua pura permettendo.
La purezza di cui parla la scrittura,
diceva Mani,
deriva dal saper separare luce e tenebra. Morte e vita, acque vive e acque morte.
Affermazioni che suscitarono rispetto e ammirazione, ma anche violente proteste da parte dei suoi numerosi oppositori, che non tardarono a definirlo come il falso profeta annunciato dalla tradizione. Sta di fatto che dopo aver convertito l'irrequieto padre avvezzo ai cambiamenti e la più serena madre, Mani abbandonò i battisti e portandosi dietro i suoi fedeli si imbarcò dapprima verso l'India per poi viaggiare per oltre 30 anni attraverso l'impero persiano, fondando ovunque le sue comunità e organizzando numerosissime missioni che arrivarono prima e dopo la sua morte fino in Siria, Palestina, Egitto, Africa, Spagna, Armenia e nelle regioni caucasiche. Il suo grido non si fermò neppure di fronte alle porte di Samarcand e bussò forte anche a quelle della Cina. L'apostolo della luce convertì al suo credo re, governatori, principesse, dignitari di corte, compì miracoli di levitazione e numerosissimi esorcismi, riconoscendo la presenza del male a naso, visto che nel suo complessissimo sistema demonologico le tenebre erano contrassegnate dalla loro puzza e dal fiato pestilenziale, mentre la luce profumava della freschezza di piante e rose, come si può leggere in questo salmo manicheo.
Guarda, tutti gli alberi e le piante sono diventati nuovi. Guarda, le rose hanno sparso tutto attorno la loro bellezza. Tutta l'aria è luminosa. Oggi la sfera del cielo splende tutta. Anche la terra sprigiona fiori. In pace sono le onde del mare. Da quando il lugubre inverno, pieno di affanni, se n'è andato per la sua strada.
Mani fu anche poeta, musicista, ma fu soprattutto un pittore e un calligrafo così famoso che il ricordo di quelle sue perdute tavole dipinte sopravvisse per molto tempo nella memoria araba come in quella cinese, e il suo nome, nella cultura dell'Iran islamico, restò a lungo legato al concetto di una bellezza rara e raffinata. Amò i libri, le miniature e amò a tal punto la scrittura da riuscire ad esemplificare la sua lingua natale, l'aramaico orientale, rendendola più adattabile alle lingue iraniche. E in questo suo aramaico scrisse 7 dei suoi 8 libri, di cui molto poco è arrivato fino a noi, ad eccezione delle preghiere e dei salmi, che incessantemente copiati e ricopiati, nonché tradotti in lingue diverse, costituiscono di fatto la più grande fonte di letteratura manichea ancora oggi disponibile. Solo un libro venne scritto da Mani in medio persiano, lo Shaburagan, il suo primo libro, quello dedicato al grande re Shabur I, che in quella lingua parlava e leggeva.
In più alto grado di molti re è re Shabur, molto violento e feroce. E lo chiamano in tutte le terre malvagio e peccatore. Ma io vi dico in verità che se conserva questa benevolenza nei miei confronti e non ordina qualcosa di male nei riguardi dei miei figli e se dai nemici li difenderà con questa benignità, in verità vi dico che allora, finalmente, la sua anima troverà la vita.
Quando incontrò Shabur I, Mani aveva oltrepassato la trentina ed era già molto popolare, quindi non gli fu difficile ottenere dal temibile sovrano zoroastriano il permesso di predicare dovunque, liberamente, cosa che fece per tantissimo tempo, riuscendo anche a scrivere il suo Vangelo, le sue ingenue leggende ed altro ancora. Testi in cui perfezionò tra ragione, fede e mito il principio dualistico del suo credo, ovvero l'opposizione assoluta fra il bene e il male, sottolineando la necessità di liberarci dallo stato di schiavitù in cui versa il nostro spirito luminoso con un forte grido che in una complicata rete di echi successivi sarebbe arrivato fino all'essere supremo, alla madre di vita, al grande architetto e allo spirito vivente. Potenze superiori che aiuteranno ogni particella di energia luminosa contenuta potenzialmente in ogni anima a ritornare al suo stato originario, sempre che non si venga distrutti prima da una terribile catastrofe, ipotesi che contribuì ad annoverare il manicheismo fra le religioni pessimistiche. E per vincere questa guerra, sosteneva ancora Mani, bisognava chiudere ogni porta al male, quasi si trattasse di un virus o di un corpo dal DNA corrotto. Quindi non si doveva uccidere neppure una pianta o un animale, non si doveva mentire né pensare male né avere alcuna attività sessuale. Divieti rigidissimi che la Chiesa manichea imponeva comunque solo alla cerchia ristretta dei suoi eletti o perfetti, non a caso chiamati anche santi, i cui unici piaceri sensoriali erano la musica per arrivare fino al cielo e i profumi per allontanare il cattivo odore del male. Armi e scudi con i quali Mani pensava di poter salvare se stesso e la sua Chiesa. Quello che seguirà proverà forse che si sbagliava. La lenta caduta di Mani incomincia nel 273 d.C. con la morte del re dei re Shabur I, quando l'ormai famoso profeta e predicatore itinerante aveva quasi 60 anni. Grazie alla sua popolarità, comunque, Mani riuscì ad ottenere gli stessi permessi di libertà di culto anche dal suo successore, tra le proteste dei magi, sacerdoti zoroastriani, che non vedevano di buon occhio i successi del profeta. Ma 4 anni dopo anche questo re muore, e quello nuovo, Vahram I, forse per assicurarsi l'incondizionato appoggio dei potenti magi, accuserà l'apostolo della luce di eresia, rinchiudendolo in prigione sotto il giogo di pesanti catene. L'imprigionamento e la passione di Mani, che i suoi seguaci chiameranno crocifissione, durerà più di 3 settimane. Mani si spegne, pare, nel 277 d.C., tra febbraio e marzo, sotto il segno dei pesci, così come era nato. Qualche mese più tardi renderà l'anima al suo dio anche Vahram I, che lo aveva voluto morto.
Mi comperate come uno schiavo dai ladroni e mi temete e mi implorate come un signore. Mi scegliete come un allievo fuori del mondo dei veridici e mi rendete omaggio come a un maestro. Mi picchiate e mi tormentate come un nemico, e mi liberate e mi rianimate come un amico.
Dopo la morte di Mani, la sua chiesa cadrà e si rianimerà più volte prima di soccombere definitivamente. Perseguitati a lungo e da credi diversi, i manichei persero nel corso del tempo prima i loro diritti civili, poi i loro beni, poi la loro vita, mostrando anche in questo alcune sfortunate corrispondenze con tutte le religioni del mondo, sia che fossero destinate a vincere o a perdere, sia che offrissero l'altra guancia oppure no. Accusati di riti osceni, rapimenti, cannibalismo, celebrazioni di cerimonie magiche e diaboliche in stato di nudità, i manichei videro decimati i loro eletti e bruciati i loro libri. Furono le scoperte archeologiche del XX secolo in Egitto, in Asia, in Cina a restituire almeno in parte la memoria scritta di questo strano personaggio che viaggiò e predicò senza tregua, convinto fino alla fine di essere il successore di Zoroastro, di Buddha e di Gesù, con sobria e ascetica arroganza. Sconfitto in tutte le altre terre, il manicheismo risorse nell'impero turco degli Uiguri, che l'adottarono come religione ufficiale nel 763 e riuscì in qualche modo a radicarsi anche in Cina, dove Mani fu visto come una reincarnazione del Buddha, fatto che contribuì al successo cinese della religione della luce, che con alterne vicende riuscì a resistere nel celeste impero almeno fino al 1292, data in cui Marco Polo riportò nel suo Milione di essersi incontrato con un gruppo di manichei. E in un paese in cui l'arte di tracciare lettere è tenuta in altissima considerazione, Mani fu anche a lungo ricordato come pittore e calligrafo dal tratto preciso, armonioso e raffinato. Le stesse qualità che segneranno l'opera di Wang Sichi, uno dei più grandi calligrafi cinesi di tutti i tempi, che, nato 26 anni dopo la morte di Mani, passerà alla storia con nomi diversi, proprio come il profeta di Babilonia, a cui probabilmente non sarebbe importato di non averne nessuno. La voce di Mani è di Stefano Menegale, tecnico audio Stefano Claudio Bedini.